Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Esattamente 10 anni fa, era la notte fra il 13 e il 14 settembre 2011, moriva Walter Bonatti, notissimo alpinista e esploratore italiano, soprannominato anche Re delle Alpi. Avrebbe compiuto ben 91 anni. Sono molte le persone che lo seguivano con ammirazione e rispetto e molti libri a lui dedicati. Noi abbiamo scelto di ricordare questo 10° anniversario della morte di Walter Bonatti con Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore, ideatore e direttore di Meridiani Montagne, tra l'altro anche punto di riferimento italiano per la divulgazione della cultura delle terre alte. Buongiorno, ben ritrovato ai microfoni di Rete 2.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Marco Albino Ferrari, io partirei da questa curiosità, cioè quando io l'ho contattata per chiederle la sua disponibilità a parlare di Bonatti, lei mi ha risposto che quando sente il nome Bonatti le vengono le stigmate alle mani, insomma un'espressione forte, però ci fa intuire già la sua passione per l'alpinista ma anche per l'uomo.
Ma sì, ho detto questo perché appunto pubblicai questo libro, Frenei 1961, nel 1996, quindi sono passati 25 anni, è un libro che è diventato un classico perché è stato ripubblicato decine di volte in edizioni diverse, anche recentemente, e quindi insomma mi ha accompagnato per tutta la vita il racconto di Walter Bonatti. Quando c'era qualche cosa che riguardava il grande alpinista bergamasco, ecco che venivo tirato in ballo e quindi mi ha seguito per tutta la vita come una scia che continua insomma a essere pulsante dietro di me, insomma.
E a proposito di libri, perché non l'abbiamo ancora citato qui in trasmissione, abbiamo appunto scelto di segnalare il suo, che si intitola Frenei 1961, la tempesta sul Monte Bianco, Ponte alle Grazie, editore, uscito nel 1996, ristampato numerose volte, è uscita anche una nuova edizione con degli aggiornamenti. Questo libro rappresenta un classico su Bonatti e vorrei partire dall'introduzione, dove lei riporta una lettera che Bonatti le spedì nel 95. Insomma, lei gli aveva scritto e Bonatti diceva: ma insomma, noi non avremmo mai potuto collaborare perché non ci troviamo sulla stessa linea di pensiero, però se vuole, le scriveva Bonatti, possiamo incontrarci per uno scambio di opinioni. E qui già capiamo il leggendario caratterino di Bonatti.
Esatto, sì, io ero un giovanissimo giornalista alle prime armi, lavoravo in una casa editrice che si occupava di montagna, pubblicavamo una rivista mensile, una collana di libri, e io avevo scalato il pilone centrale del Frenei, che era una sorta di pietra miliare dell'alpinismo, da poco avevo l'idea, il sogno di scrivere un libro su questa storia. Era una storia tragica, accaduta appunto nel 61, che aveva visto la morte di alpinisti, insomma, i più forti alpinisti del mondo misurarsi con l'ultimo grande problema delle Alpi, come si chiamava allora, il pilone centrale del Frenei, ma è stata una scalata tragica. E quindi l'idea di intervistare Bonatti come primo testimone, poi, che avrebbe poi seguito altre voci per ricordare la vicenda, era per me un momento di grande importanza. Infatti io l'avevo contattato, l'avevo sentito al telefono e lui mi aveva detto sì, vieni pure, però la sua leggendaria asprezza di carattere lo aveva preceduto, mi avevano tutti messo in guarda che non è facile, se poi scrivi qualcosa di sbagliato è facile le querele, anzi è facile anche che alzi le mani, come è capitato a un nostro amico in Patagonia, l'ha incontrato, l'ha tirato su per il collo, tu hai scritto qualcosa che non andava, quindi vacci piano. Allora io timidamente ho scritto questa lettera, e però dopo poco ho telefonato, dopo poco ho ricevuto la lettera, che appunto come lei ha citato, no? Dicendo queste frasi e dicendo: noi non potremmo mai andare d'accordo se non con la soccombenza dell'uno sull'altro. Allora era chiaro che la soccombenza era implicita, però questo suo diniego, questa sua presa di distanza voleva evidentemente sottolineare che io, se fossi andato a trovarlo, avrei dovuto fare e dire tutto quello che lui voleva e quindi insomma essere fedele alla sua versione, ciò che poi è stato, perché lui è stato il protagonista di quella vicenda, non era lontanissimo dalla mia pensieri poter travisare i suoi ricordi, ecco. Questo è un po' il fatto, però è un fatto appunto, come diceva lei, che testimonia la ruvidità del carattere di questo. Cuomo.
E allora torniamo a quel 1961, lei riporta anche dei titoli di quotidiani: Angoscioso silenzio sulla sorta di Bonatti e compagni, L'allucinante dramma del Bianco, o ancora Sette dei più forti alpinisti impegnati sul pilone centrale del Frenei al Monte Bianco. E insomma, il libro, come diciamo, è considerato un classico su questa tragedia del pilone centrale del Monte Bianco, e c'è la versione appunto del diretto interessato, e comunque il fatto sta che questa discesa, no, che lui decise, è stato poi un calvario al contrario. Vogliamo ricordare questi fatti che lei riporta nel libro?
Ci sono i tre alpinisti più forti del momento, che sono Bonatti, Oggioni e un loro compagno. Ci sono gli altri quattro alpinisti francesi, che anche lì più forti del momento, guidati da Pierre Mazot, e che si trovano al bivacco della Fourche, la prima tappa di avvicinamento al pilone centrale. E si trovano così in modo accidentale, perché sono diretti tutti allo stesso obiettivo, e a quel punto si mettono in gara, però decidono subito dopo di unire le forze e di affrontare questo problema difficilissimo insieme. E il giorno dopo salgono, arrivano fino a un certo punto, poi dormono sul pilone. La loro intenzione è uscire dalla via in vetta all'indomani, il secondo giorno in parete, ma lì vengono intrappolati dal brutto tempo, da questo brutto tempo che continuerà per quattro giorni. Sono ormai vicinissimi all'uscita della cima, verso la cima, sono come intrappolati dalla speranza di una parentesi di bel tempo che li possa poi guidare fino alla cima, che è lì a portata di mano. Invece scendere in corda doppio lungo la parete che hanno salito, rappresenta un'incognita molto più alta che salire, perché la parete non è più come quella di prima, intonacata di ghiaccio, incrostata di neve, di ghiaccio. La discesa sarebbe molto pericolosa, quindi rimangono intrappolati lassù nella speranza dell'arrivo del bel tempo, ma il bel tempo non arriva. E intanto Courmayeur, che ai piedi del Monte Bianco, diventa il bersaglio dell'opinione pubblica. Tutti gli inviati dei quotidiani, delle televisioni, delle radio arrivano lì sapendo che Walter Bonatti è in pericolo, e si organizzano le squadre di soccorso che vanno incontro a questi sette alpinisti alla deriva ormai, però ormai non c'è più tempo da perdere, a quel punto bisogna scendere. Questa è la decisione che prende dopo giorni d'attesa, meno 20, appesi sulla parete, bisogna scendere anche se i rischi sono altissimi. Walter Bonatti riuscirà a portare giù alla base del pilone centrale tutti i suoi compagni, anche i francesi si affidano a lui, però poi c'è ancora l'ultimo tratto, quello che attende il giorno dopo la discesa, cioè scendere fino a valle attraverso questo ghiacciaio pieno di crepacci, ed è lì che le forze vengono meno ai compagni e uno dopo l'altro muoiono in uno strano ordine anagrafico, dal più giovane al più anziano. Quattro ne muoiono e tre rimangono in vita: Bonatti, Gallieni, che è il suo amico, e Mazot, che è il più forte dei francesi. Tutti gli altri rimangono uno dopo l'altro morti sulla montagna.
E appunto, questo, insomma, sono i fatti noti, ma giusto davvero ricordarli, perché poi ci furono delle accuse mosse a Bonatti. Lo accusarono di aver abbandonato i compagni, di incompetenza, di leggerezza. Allora, poi lì ci sono due fazioni. Naturalmente lei nel libro ridimensiona queste accuse, però ai tempi furono molto forti, insomma, nei confronti di Bonatti.
Bonatti aveva due fronti aperti. Uno erano le guide di Courmayeur. Lui faceva la guida, ma non era valdostano ed era un fuoriporta, diciamo, e la scuola delle guide di Courmayeur, la casa delle guide di Courmayeur, non vedeva di buon occhio quest'uomo che veniva da lontano e metteva in ombra tutti, perché le sue capacità erano di gran lunga superiori alle guide locali, e quindi lo vedevano un po' così. Il fatto di aver organizzato le squadre di soccorso, essere andati incontro e non essere riusciti a portarlo in salvo, ecco che ha suscitato delle polemiche. Insomma, noi ci siamo dati da fare, tu ti sei messo nei guai, insomma, era questa una fazione. L'altra fazione erano invece gli amici di Andrea Oggioni, i conterranei, i compaesani. Lui era un ragazzo giovane della Brianza, in questo paesino, Villa Santa. Il giorno del funerale si è presentato anche Walter Bonatti, e gli amici di Oggioni l'hanno accusato proprio durante proprio la la cerimonia funebre, di non essersi occupato di lui, di aver dato tutto il carico dello zaino a Oggioni, che infatti è morto di sfinimento mentre lui si è salvato. Mm-hmm. Quindi gli hanno comunque, come dire, l'hanno accusato di essere vivo mentre il loro amico Oggioni era morto, e ha dovuto andare via dal funerale. Sono state delle polemiche molto circoscritte al momento, era un lutto ancora da elaborare, Walter Bonatti era vivo, era invidiato, ma poi si è spento subito, anche grazie a un articolo di Dino Buzzati sul Corriere della Sera, che ha messo in ordine le cose, i fatti.
E tra l'altro lei scrive di Bonatti nel suo libro: l'astro di Bonatti non avrebbe mai conosciuto declino, lui metteva in secondo piano l'immagine degli alpinisti contemporanei, non il contrario.
Sì, perché Walter Bonatti è stato il grande campione dell'epoca d'oro del sesto grado, un'epoca che ha una data di inizio, una data di conclusione, inizia con le prime scalate di sesto grado sulle Alpi, cioè nel 1925 in Dolomiti, sulla nord-ovest della Civetta, e finisce questa stagione che dura 40 anni a metà degli anni 60 con la salita proprio di Walter Bonatti della Nord del Cervino in inverno da solo lungo un nuovo itinerario. Ed era come dire, il compimento di un percorso che puntava al limite estremo delle capacità umane. Finiva un'epoca con questa impresa ed era stato proprio lui a darne la conclusione, perché dopo ci sarebbero state nuove tecniche, il free climbing, l'arrampicata sportiva, altri obiettivi, l'alpinismo avrebbe preso altre direzioni. Quindi Walter Bonatti è il culmine di un'epoca dell'alpinismo classico, dell'alpinismo del sesto grado, ed è ricordato come una sorta di cavaliere eroico quasi di quell'epoca, e che non è mai sceso poi a compromessi, come lui sosteneva nella sua vita. Diceva sempre appunto che lui non ha mai cercato la sponsorizzazione, ha sempre creato un percorso individuale molto coerente con l'idea dell'alpinismo classico, senza consentire a scendere a patti con le mode del momento. Insomma, è una figura di un uomo puro che si è saputo anche raccontare nella sua veste di purezza, e molti lo hanno interpretato così, infatti.
E quindi, in conclusione, secondo lei, so che non le sarà facile rispondere alla domanda perché in fondo ha risposto durante tutta l'intervista, insomma, a 10 anni dalla morte di Bonatti, noi possiamo considerare quindi queste accuse superate, ricordare la figura di Bonatti anche come un'ispirazione, anche una guida proprio morale, no? Del resto ha ispirato generazioni di giovani alpinisti e non solo, oppure comunque questa controversa figura sfuma ancora un po' il suo ricordo, perché la tragedia del 61 insomma è stata grande.
Sì, la tragedia è stata grande, ma appunto, come dicevo, si è dissolta presto quella polemica. Altre polemiche lo hanno accompagnato, che sono le polemiche del K2 che lui ha fomentato, perché accusava i suoi compagni Lino Lacedelli e compagnoni di non averlo aiutato quell'ultima notte prima della salita in vetta. Altre tragedie e altri fatti oscuri l'hanno accompagnato nella vita, non quella. Comunque lui rimane un esempio, un campione di coerenza per molti. Era tutto d'un pezzo, il suo passato lo preservava come qualcosa di prezioso, di inscalfibile, è stato soprattutto il tutore del suo ricordo e il divulgatore di un'idea di sé che è stata molto vincente.
Ah, bello, il tutore del suo ricordo. Grazie Marco Albino Ferrari.
Grazie a voi.
Direttore di Meridiani Montagne, ricordo il titolo del suo libro, Freney 1961, La tempesta sul Monte Bianco, Ponte alle Grazie, editore.